Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenze in questo mercoledì 7 ottobre, in cui i protagonisti della nostra puntata sono inevitabilmente loro, i buchi neri, i fenomeni più esotici dell'universo, come li ha definiti anche l'Accademia Reale Svedese delle Scienze, che ha assegnato ieri i premi Nobel per la fisica. E i protagonisti della nostra puntata di oggi saranno anche i tre premiati, a cominciare da Sir Richard Penrose, una delle menti più esotiche, di nuovo verrebbe da dire, dell'ultimo secolo. Un genio poliedrico e una mente libera che si fa guidare dalla curiosità, ha scritto Carlo Rovelli sul Corriere della Sera di oggi. È lui che ha dimostrato oltre 50 anni fa che i buchi neri sono una conseguenza inevitabile della teoria della relatività generale di Einstein. E poi, insieme a lui, gli altri premiati, gli astrofisici Andrea Goetz, che è solamente la quarta donna nella storia a ricevere il Nobel per la fisica, e Richard Genzel. Con le loro ricerche hanno svelato la presenza del buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra galassia. Allora, insomma, per tutte le vostre domande e curiosità, che di solito sono sempre numerose sui buchi neri, scriveteci durante la diretta e magari raccontateci anche se conoscete Penrose, se avete mai provato a leggere uno dei suoi numerosi, a dire il vero anche piuttosto impegnativi, libri. C'è sempre il nostro numero per comunicare con noi via SMS o WhatsApp, 335-5634-296. Diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti di oggi. Maria Felicia De Laurentiis, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Docente di astronomia, astrofisica all'Università Federico II di Napoli, anche ricercatrice associata dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma soprattutto è coordinatrice del consiglio scientifico dell'Event Horizon Telescope, che ci ha regalato, lo ricorderete sicuramente molto bene, era il 10 aprile del 2019, la prima immagine di un buco nero. Buongiorno anche ad Amedeo Balbi.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi anche a lei, astrofisico, cosmologo all'Università di Roma Tor Vergata. Ricordo il suo ultimo libro, L'Ultimo Orizzonte, pubblicato da UTET, e segnalo anche la playlist di video dedicati ai buchi neri che ha realizzato Amedeo Balbi sul suo canale YouTube. Allora, prima di cominciare ad addentrarci nel ritratto anche dei protagonisti di questo premio Nobel per la fisica e nel merito delle ricerche sui buchi neri, vorrei chiedere a entrambi, insomma, i buchi neri fanno parte della vostra vita scientifica da molti anni, sono insomma davvero una parte importante degli studi in cosmologia e in astrofisica. Allora chiederei innanzitutto come avete reagito quando avete saputo che appunto l'Accademia Reale Svedese delle Scienze aveva premiato questo tipo di ricerche. Cominciamo da Maria Felicia De Laurentiis.
Allora, io sono stata contentissima, anche se devo ammettere che, insomma, in qualche modo ci aspettavamo il premio, insomma, alla nostra collaborazione, però è giusto così, loro sono stati un po' i precursori, no, di questa ricerca a questi buchi neri supermassicci al centro delle galassie, quindi felicissima, e felicissima anche perché, insomma, nel 2015 ho avuto modo di poter trascorrere una settimana con Genzel a Francoforte, insomma, e conoscerlo di persona, quindi una doppia, insomma, felicità.
E allora tra poco torneremo sia sul ritratto di Richard Genzel e anche su appunto sul fatto che voi siete riusciti a realizzare per la prima volta appunto l'immagine di un buco nero, sui quali fino a quel momento c'erano soltanto evidenze indirette. Naturalmente la speranza è che nei prossimi anni venga riconosciuto anche il lavoro che avete compiuto. Amedeo Balbi, lei come ha reagito ieri quando ha saputo di questo Nobel?
Beh, ovviamente anch'io molto, molto contento, anche perché, diciamo, al di là del premio di quest'anno è un periodo veramente d'oro per l'astrofisica in generale, perché i Nobel per l'astrofisica adesso negli ultimi anni sono parecchi, se consideriamo anche quello alle onde gravitazionali, che in qualche modo ha appunto una connotazione astrofisica. Un po' sorpreso anche, e ovviamente contentissimo, ma sorpreso per il premio a Penrose, perché è un premio un po' insolito per i Nobel, no? I Nobel spesso vengono dati a lavori più applicativi, mentre Penrose effettivamente è un grande fisico teorico, anzi addirittura un matematico di formazione, e quindi insomma è una scelta che mi ha colpito, ma in senso positivo, insomma, scelta molto interessante.
Ecco, Amedeo Balbi, lei ha cominciato a anticipare un ritratto, diciamo, di Richard Penrose, di Roger Penrose, che non è facilissimo da tratteggiare, perché è veramente una mente, una personalità larger than life, come direbbero in ambito anglosassone, ovvero molto, molto ricca, molto sfaccettata. Lo ha ricordato, appunto, lo dicevamo prima, anche Carlo Rovelli oggi sul Corriere. Insomma, per me, dice Carlo Rovelli, Penrose rappresenta la scienza che più mi affascina, quella dell'intelligenza libera, indipendente, solitaria, spinta dalla curiosità che apre prospettive nuove sul mondo. In maniera sintetica, anche se so che rappresenta una sfida non banale, Amedeo Balbi, ci fa un ritratto di Roger Penrose.
Sì, intanto sono d'accordo con questa definizione. Penrose è veramente una persona che è difficile inquadrare, nel senso che appunto ha spaziato in una ampia, vasta, insomma, gamma di interessi di ricerca, anche se ovviamente con una predominanza sugli aspetti che hanno a che fare con la geometria e la relatività generale. Però appunto difficile da inquadrare e soprattutto non agganciato a nessuno dei grandi filoni mainstream, per così dire, principali della ricerca in fisica teorica in questo periodo. Quindi anche per questo sono un po' sorpreso appunto del premio Nobel, perché per esempio Penrose ha delle idee molto personali e molto particolari sulla questione appunto della ricerca della gravità quantistica o della quantizzazione della gravità. Ha idee molto personali e anche, devo dire, assolutamente non ortodosse sul ruolo della meccanica quantistica nella coscienza e così via. Quindi è veramente, sì, è difficile da inquadrare, però diciamo qui stiamo parlando soprattutto del Penrose che ha dato contributi importantissimi e determinanti in relatività generale, e appunto probabilmente il contributo più importante dopo quello che diede lo stesso Einstein.
Ecco, ricordiamo, Amedeo Balbi, si tratta di un articolo del 1965 in cui sostanzialmente Penrose tirava le conseguenze della relatività generale dal punto di vista appunto dei buchi neri, che è così, sono una conseguenza inevitabile nonostante quello che pensava lo stesso Einstein della teoria generale della relatività.
Sì, diciamo che appunto non lo erano fino a quando Penrose non ha dimostrato che era così. Adesso semplificando moltissimo il discorso, fino a quel momento si pensava che il fatto che venissero fuori queste soluzioni, diciamo, singolari nelle equazioni della relatività di Einstein fosse effettivamente dovuto a una questione di estrema semplificazione, di non realismo, no, delle soluzioni, cioè del fatto di trattare dei casi talmente particolari che poi non si sarebbero veramente mai realizzati in natura, mentre Penrose ha mostrato che in realtà, partendo da condizioni del tutto generali, era in condizioni appunto di alta densità, era impossibile di fatto non produrre un buco nero e non produrre una singolarità. Quindi diciamo il grande passo avanti teorico è stato proprio quello di dimostrare che in effetti erano inevitabili.
Era inevitabile che quindi da qualche parte lì c'erano nell'universo davvero buchi neri, e in qualche maniera ha spinto, stimolato a andare alla ricerca di questi oggetti che appunto, come sono stati definiti, molto gli oggetti forse più esotici dell'universo, sicuramente molto sfuggenti, tanto che per decenni abbiamo avuto di fatto soltanto evidenze indirette. Allora, Maria Felicia De Laurentiis, intanto le chiedo di raccontarci, visto che l'abbiamo fatto anche con Penrose, che tipo è Richard Genzel, che lei ci ricordava all'inizio ha conosciuto, cioè, trascorso una settimana insieme qualche anno fa, e poi capiremo meglio che cosa ha significato questa ricerca durata decenni sulla presenza di buchi neri nell'universo.
Allora, Genzel è una persona, è uno scienziato di alto livello, un astrofisico, un astronomo, ma lo stesso Andrea Goetze, insomma, in particolare loro sono stati diciamo collaboratori e anche competitor in qualche modo, perché comunque si sono divisi e sono due gruppi diversi. Quello che devo ammettere,
rivali in qualche maniera, è stato detto, no, Maria Felice De Laurentiis?
Io non direi proprio rivali, perché molte volte nella scienza si è rivali ma rivali in senso positivo, no? Insomma, c'è questa competizione sana per arrivare a risolvere il problema, quindi non la vedo una competizione cattiva, anzi è stato positivo perché questo invoglia le persone a fare meglio, no? Se un altro gruppo sta facendo meglio e ovviamente gli altri cercano di fare meglio dell'altro gruppo, quindi è una sana competizione che ci deve essere in qualche modo. Ritornando a Gendel, sì, è una persona anche molto, molto gentile, molto umile. Ricordo che abbiamo parlato in quella settimana appunto della ricerca che stavano facendo col suo gruppo Gravity, la collaborazione Gravity, e di tutti i risultati che loro avevano ottenuto osservando il moto delle stelle, di alcune stelle particolari, che sono stelle luminose che si trovano nelle vicinanze del centro galattico. Vicinanze poi relativamente vicine rispetto al buco nero stesso, però che hanno...
Quando diciamo vicine, che cosa significa, Maria Felicia De Laurentiis?
Parliamo di milioni di chilometri rispetto ad andare a vedere proprio direttamente a centrare il buco nero. Sono distanti abbastanza da poter comunque risentire degli effetti gravitazionali dell'oggetto centrale, perché dobbiamo dire che il premio Nobel non è stato dato completamente ai buchi neri, no? È stato detto per un oggetto compatto al centro della galassia, mentre l'Event Horizon è andato oltre, a in qualche modo dato l'evidenza diretta, ma è giustissimo perché sono stati i precursori, perché hanno intuito che attraverso lo studio delle velocità orbitali di queste stelle, che sono chiamate S-star in particolare, è stata studiata l'orbita di una di queste stelle, che è tra le più vicine, S2, è famosissima perché ha dato anche riscontri e conferme sulla relatività generale. Si è visto appunto che nelle prossimità del centro galattico, quando la stella si avvicinava molto di più a questo oggetto, la velocità orbitale cambiava. Loro l'hanno osservata per circa 16 anni per poter avere un'orbita, tracciare l'orbita completa e comprendere effettivamente che c'era qualcosa di non visibile con i loro strumenti, ma visibile attraverso, noi le chiamiamo le particelle tecniche, sono le stelle.
E quindi il lavoro che appunto i gruppi capitanati da Andrea Goetz e Richard Genzel hanno fatto è stato quello di portare appunto un'evidenza indiretta attraverso la descrizione, la caratterizzazione del comportamento delle stelle in quella zona del centro della nostra galassia, della Via Lattea, che evidentemente lì ci doveva essere un oggetto molto particolare come un buco nero. Maria Felicia De Laurentiis, ci ricordi invece, lo stava accennando, che cosa avete fatto voi? Passo in avanti che avete fatto voi con la collaborazione Event Horizon Telescope, perché se il lavoro che appunto, come lei ci raccontava, di Goetz e Genzel è stato quello di dare un'evidenza indiretta, voi in qualche maniera siete andati a vedere o comunque ci avete restituito la prima immagine reale in qualche modo di un buco nero.
Sì, esattamente, praticamente noi ci siamo avvicinati molto di più, quindi siamo riusciti ad arrivare nelle vicinanze dell'orizzonte degli eventi, no? Dell'ombra dell'orizzonte degli eventi, quindi siamo detta proprio in modo semplice, eravamo quasi sul buco nero, no? In qualche modo, ma anche perché lo strumento, i nostri strumenti ci hanno permesso di avere osservazioni con risoluzione a livello altissimo, appunto tale da poter arrivare sull'orizzonte degli eventi, a differenza loro. Quindi noi siamo riusciti, attraverso lo studio della radiazione emessa dal plasma che ruota intorno al buco nero, di tutto il materiale che viene catturato dal buco nero che emette, siamo riusciti quindi a catturare questa bellissima immagine che abbiamo dato di M87. Stiamo facendo lo stesso con Sagittario, però è molto più complicato farlo.
Ecco, ricordiamo che Sagittarius A è il buco nero super massiccio, cosiddetto, che è il centro della nostra galassia, mentre l'altro di cui avete fatto voi l'immagine è distante.
È all'esterno della nostra galassia, quindi è molto più facile poter osservare, perché noi la problematica di dover osservare Sagittarius e Star è che noi siamo noi stessi nella galassia, la nostra posizione della Terra è su uno dei bracci della nostra galassia che è a spirale, la Via Lattea, e quindi che cosa c'è tra noi e il centro galattico, cioè il cosiddetto mezzo interstellare che in qualche modo impedisce di avere, diciamo, una risoluzione tale, perché insomma bisogna considerare rumori, insomma, a parte l'atmosfera, no? C'è tutto il resto che è tra noi e il centro della galassia che va eliminato, va compreso, eliminato per, diciamo, puntare insomma direttamente il buco nero. Quindi insomma questo è il problema, perché non abbiamo ancora dato la famosa immagine di Sagittario.
Su cui state lavorando quindi adesso. Amedeo Balbi, ci stanno scrivendo diversi ascoltatori al 335-5634-296, alcuni sul rapporto tra Roger Penrose e Stephen Hawking. C'è un ascoltatore che dice: ricordo di aver conosciuto il rapporto, diciamo, tra Hawking e Penrose grazie a una trasmissione scientifica della metà degli anni 90. E c'è un ascoltatore che anzi chiede: ma il Nobel a Penrose può essere considerato anche un premio alla memoria al collega Stephen Hawking?
Sì, se lo stanno chiedendo in parecchi nelle ultime ore, perché in effetti Penrose, il nome di Penrose e quello di Hawking sono legati strettamente. Hawking era più giovane di una decina d'anni rispetto a Penrose, però avevano iniziato a collaborare da subito, erano stati appunto presentati da Denis Sciama, che era il redattore, il supervisore di tesi di Hawking. E molte delle cose che appunto negli anni 70 Hawking ha fatto, cioè dei risultati proprio fondamentali che hanno a che fare con l'orizzonte dei buchi neri, con il meccanismo dell'evaporazione dei buchi neri e così via, discendono in qualche misura proprio dall'interazione che Hawking aveva avuto con Penrose e dai lavori appunto pionieristici che Penrose aveva portato avanti negli anni 60. Quindi sì, in qualche misura è impossibile pensare a Penrose e al Nobel a Penrose, soprattutto, ripeto, nell'ambito del lavoro in relatività generale e sui buchi neri, senza pensare anche a Hawking. E chissà, se Hawking fosse ancora vivo, questo sarebbe stato un premio Nobel diverso. Non possiamo saperlo, ovviamente, però di sicuro in qualche misura è un premio che porta in qualche modo anche
un omaggio in qualche maniera, anche
un omaggio, esatto, sì.
Anche a Stephen Hawking. Amedeo Balbi, tra poco tornerò a chiederle anche delle prospettive della ricerca, anche teoriche, sui buchi neri, che sono veramente un po' il confine delle nostre capacità conoscitive. Però Maria Felice De Laurentiis, visto che abbiamo raccontato un po' di Roger Penrose, che lo ricordiamo ha 89 anni ma è ancora molto molto attivo, dell'astrofisico tedesco Richard Genzel, e la grande e importante notizia anche di questi Nobel è che appunto Andrea Goetz è, lo ricordiamo, solamente la quarta donna a ricevere nella storia di più che centenaria dei premi Nobel il premio, appunto, il Nobel per la fisica. Allora, abbiamo estratto un breve passaggio dall'intervista che Adam Smith del sito Nobel Prize ha fatto ad Andrea Goetz. Le ha chiesto che significato ha per lei il fatto di essere appunto la quarta donna a ricevere il Nobel per la fisica, e Andrea Goetz ha detto: per me è importante incoraggiare le ragazze, le giovani donne a fare le scienziate, e adesso che sarò di più sotto i riflettori sarà un'occasione in più per dimostrare a tutte le ragazze che c'è un campo aperto di opportunità per loro. E poi Adam Smith le ha fatto una domanda più generale su quali vantaggi ha la diversità delle persone in un gruppo di scienziati. Sentiamo che cosa ha risposto Andrea Goetz.
Yeah, thanks. Over the years as I've gotten older, I've had a chance to think a little bit more about the question of diversity. And one of the things that I think can be an asset is not being part of the majority gives you an opportunity or to do something that's new and different. It's often hard to do things that are different. And if you're already different, there's, I think, in some sense, an opportunity, as long as you have the confidence to do things that are indeed different.
Modi diversi di guardare alle cose, questo porta alla maggiore diversità all'interno dei gruppi di ricerca, ha detto Andrea Goetz. Ho riflettuto molto negli ultimi anni sull'importanza della diversità e penso che non far parte di una maggioranza ti dia l'opportunità di fare le cose diversamente, perché spesso è difficile fare cose che sono differenti. Se sei diversa, hai la fiducia in te stessa, hai l'opportunità di realizzare cose che davvero possono fare la differenza. Allora, Maria Felicia De Laurentiis, da questo punto di vista, questo premio Nobel per la fisica assegnato a Andrea Goetz ha un valore importante per una maggiore diversità all'interno dei gruppi di ricerca. Lei tra l'altro lavora in un gruppo di ricerca che annovera centinaia di persone ormai, quello dell'Event Horizon Telescope.
Sì, infatti io sono stata contenta anche per questo, perché finalmente insomma c'è stata la possibilità di insomma premiare una donna che ha tutti i meriti di essere premiata, però effettivamente sì, bisogna, insomma, sono d'accordo con lei che insomma essere diversi insomma può dare opportunità di pensare in modo diverso e poter fare anche qualcosa di diverso, diciamo, in senso io non faccio caso alle diversità, anche nella nostra collaborazione siamo tipo 20 donne su 300 uomini, insomma io sono abituata, siamo abituate insomma a lavorare ed essere etichettate diversamente, però insomma questo premio Nobel per me è un segno insomma ed è un'opportunità per tutte le ragazze di avere, diciamo, di riflettere sulla possibilità che questo tipo di lavoro possa essere fatto da una donna e che una donna può raggiungere grandi risultati alla pari degli uomini, insomma, e questo è un argomento un po' difficile per me.
È molto chiaro, però. Maria Felicia De Laurentiis, se tra l'altro credo che ci siano notizie importanti da questo punto di vista, anche che arrivano in questi minuti proprio dall'Accademia Reale delle Svedese delle Scienze, perché Francesca Buoninconti è appena stato annunciato il premio Nobel per la chimica 2020 che va a due donne.
Wow, bellissimo.
Francesca.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Il premio Nobel per la chimica quest'anno è andato ad Emmanuel Charpentier e a Jennifer Doudna, e ovviamente per aver sviluppato il loro CRISPR-Cas9, quindi queste forbici molecolari in grado di editare, no, il nostro genoma, hanno detto, per riscrivere il codice della vita, quindi è diciamo un premio bellissimo, sono veramente emozionata di annunciarlo, perché parliamo comunque della quarta e della quinta donna premiate con il Nobel per la chimica in tutta la storia del premio, quindi dopo Marie Curie, Irene Joliot-Curie, che è appunto la figlia di Marie Curie, e Ada Jonath, abbiamo ancora una francese e una statunitense.
È un premio davvero molto bello e domani ci torneremo più nel dettaglio. Era anni che si attendeva questo riconoscimento a Emmanuel Charpentier, che tra l'altro abbiamo avuto ospite qualche anno fa qui a Radio 3 Scienze. Riproporremo anche quell'intervista a Jennifer Doudna per il loro ruolo nel mettere a punto questa tecnica di editing genetico che davvero sta rivoluzionando negli ultimi anni le nostre capacità di intervenire sul genoma. Ho sentito Maria Felicia De Laurentiis che diceva wow, bellissimo, quando ha sentito la notizia.
Sì, no, infatti è bellissimo, perché a parte insomma l'argomento che è notevole, però ecco, insomma, ancora nuovamente si vede che diciamo si sta cambiando, no? Cioè il mondo cambia, si sta aprendo alle diversità, quindi insomma vengono riconosciute anche le donne nel campo della ricerca, ed è importantissimo, io penso che sia veramente importante. Anche perché quando si lavora nella scienza non facciamo differenze di cultura, di religione, di qualunque cosa, quindi questo dovrebbe essere normale, però nell'attuare poi, diciamo, nel passaggio tra una cosa perde poi, insomma, queste regole di buon comportamento, insomma, quindi è
lo spirito di apertura e collaborazione che caratterizza l'impresa scientifica, le grandi imprese scientifiche, le grandi collaborazioni internazionali come quelle di cui fa parte appunto Maria Felicia De Laurentiis. E Amedeo Balbi, intanto le chiedo anche lei naturalmente un commento su questo aspetto del premio Nobel, visto che è arrivata anche questa notizia sul Nobel per la chimica, come giudica il valore di questi premi?
Beh, appunto, ribadisco quello che è stato detto fino adesso, sono assolutamente d'accordo e anche diciamo, era un premio atteso a lungo e in qualche modo forse anche forse ce lo si aspettava in altre categorie, non nella chimica, e quindi è stata anche un po' spiazzante questa cosa, perché è un premio che, essendo sull'editing del genoma, poteva rientrare tranquillamente anche in quello per la medicina, per certi versi, e quindi bene, molto bene, sono anche io molto contento per questo.
Qui torniamo sulla questione appunto dei confini, poi, che non sono naturalmente così netti tra le discipline, a maggior ragione oggi. Amedeo Balbi, in questi ultimi minuti che ci rimangono, vorrei tornare naturalmente sulla questione appunto della ricerca sui buchi neri, perché abbiamo fatto dei grandi passi avanti, però insomma lei stesso, in un articolo oggi pubblicato su Repubblica, dice: in fondo un buco nero è un'assenza, uno squarcio nel tessuto della realtà, una parte di cosmo che ci è preclusa, un luogo in cui le stesse leggi della fisica potrebbero non essere le stesse che conosciamo. Allora, noi possiamo davvero immaginare di saperne di più in futuro, anche tramite le ricerche come quelle che ci ha descritto Maria Felicia De Laurentiis, che ci hanno dato la prima immagine del buco nero?
Beh, direi di sì, e proprio soprattutto con quel tipo di ricerca, perché il mistero dei buchi neri, se così possiamo chiamarlo, è proprio celato dietro l'orizzonte del buco nero, e quindi in realtà andare a guardare da vicino proprio quell'interfaccia tra l'universo che sta fuori e quello che c'è dentro, che comunque c'è precluso, è una delle chiavi per poter tentare almeno indirettamente di capire quello che succede là dentro. Quindi in realtà direi che è importantissimo, appunto, tantissima la ricerca premiata quest'anno, perché ci ha dato in qualche modo un'evidenza del fatto che lì c'è appunto un oggetto compatto, ma ancora più importante in futuro invece andare a guardare proprio da vicino questi oggetti che sappiamo essere buchi neri e non semplicemente oggetti compatti, per capire come è fatto il loro orizzonte, per capire se ci sono lì delle deviazioni per esempio dalle previsioni della relatività generale e così via, perché appunto gli effetti, eventuali effetti quantistici o di gravità quantistica che dovessero appunto di cui possiamo avere indizi, possiamo andare a cercarli proprio lì, insomma, in qualche modo.
Ci stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296. Amedeo Balbi, le chiederei di rispondere, se possibile, velocemente, anche se naturalmente è una questione molto impegnativa. Maria, i buchi neri possono essere considerati delle soglie tra dimensioni spaziali diverse?
Beh, no, per quello che ne sappiamo no, nel senso che non sappiamo veramente come stanno le cose all'interno dell'orizzonte, però abbiamo delle idee, dei modelli, e per quello che ne sappiamo no, anche se però c'è una possibilità, ma è del tutto teorica e comunque non riguarderebbe direttamente i buchi neri come oggetto, c'è questa possibilità appunto che è stata popolarizzata nella fantascienza di avere i wormhole, cioè questi tunnel spazio-temporali, cunicoli spazio-temporali, che però sono oggetti diciamo diversi dai buchi neri, quindi per quello che ne sappiamo i buchi neri che effettivamente studiamo, che vengono studiati attualmente, che da appunto strumenti come l'Event Horizon Telescope e così via, non sono portali verso un'altra dimensione, però appunto chissà, è una delle tante cose che in realtà potrebbe sorprenderci e che dobbiamo capire.
Maria Felicia De Laurentiis, abbiamo un minuto, ma per darci l'idea, lei ce l'ha accennato, delle ricerche, del tentativo che state facendo di scattare una foto, perdonate questa semplificazione, del buco nero Sagittarius al centro della nostra galassia. Quando la potremo vedere, e ci dica qualcosa su questo buco nero che abbiamo definito supermassiccio, cosa significa?
Allora, supermassiccio vuol dire che insomma un buco nero che ha una massa grandissima, insomma tipo di 4, insomma paragonabile a 4 milioni di masse solari, cioè veramente un oggetto mostruoso, anche se molto più piccolo di M87, quello di cui vi abbiamo mostrato l'immagine. Sì, recentemente. Quello che stiamo cercando di fare, appunto, come dicevo, di scattare semplicemente una fotografia di questo oggetto, però insomma È un oggetto problematico perché, essendo anche più piccolo, insomma, ha una questione di rotazione diversa da M87, quindi è molto più veloce nella rotazione, quindi più difficile da catturare. Poi non ha le stesse, non ha la stessa configurazione di M87, non ha quel jet prominente, no? Quella emissione di luce che veniva vista anche nell'ottico. Insomma, è tutto questo.
E quindi le sfide rende più complicato. La sfida è davvero impegnativa. E noi vi auguriamo davvero buon lavoro in attesa di vedere anche questa immagine del buco nero al centro della nostra galassia. Io ringrazio moltissimo Amedeo Balbi e Maria Felicia De Laurentiis per essere stati con noi. L'appuntamento con Radio 3 Scienza torna naturalmente domani, in cui parleremo di questo premio Nobel per la chimica importantissimo. E dado a Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti all'ascolto dei programmi di Radio 3.